Eccoci in questa serata estiva sotto il planetario. Estiva significa che sta bene anche sotto la cupola del planetario, molto di più che non all'esterno, questo dovete ammetterlo. E si sta bene anche per una ragione molto semplice, che sotto la cupola del planetario vediamo le stelle. Ne vediamo tante di stelle, vedete, ne vediamo tante nel senso che è la situazione, lasciatemi dire, migliore nell'anno per osservare il cielo stellato, non da, naturalmente da Milano, ma abbiamo la Via Lattea che ci sta sorgendo, che fra un paio d'ore sarà quasi allo zenith, non il centro galattico, ma la parte più densa che abbiamo qui dall'Italia. Se qualcuno, ammettete, si svegliasse all'improvviso e non sapesse che è estate, come fa a capire che è estate? Beh, fa tanto caldo, benissimo, ma c'è un modo assolutamente perfetto, è quello di guardare le tre stelle più luminose che abbracciano la Via Lattea. Perché? Perché trattasi del triangolo estivo, cioè Deneb, che è la stella principale di questa bellissima costellazione che è il Cigno. E poi qui siamo una delle stelle più luminose della Lira, e qui insomma siamo già sull'Aquila, quindi stiamo tramontando, ma abbiamo la terza stella che è assolutamente perfetta come triangolo isoscele. Però noi vorremmo anche fare una cosa che avevamo accennato la volta scorsa, ed è questa, e noi siamo fondamentalmente in orario giusto con l'orario del planetario guardando questo cielo, ma se voi guardate verso la parte del tramonto non potete non osservare che almeno due luci abbastanza differenti dalle stelle sono presenti. Una è abbastanza rossiccia e chi ha in mente queste cose sa che è Marte, l'altra invece è il pianeta Venere, che è l'oggetto in questo momento più luminoso di tutto il cielo. Pensate che la magnitudine di questo oggetto è attorno a meno 4,5, quindi non c'è nulla, a parte la Luna, di più luminoso, però questa è l'ora di adesso, significa che il Sole più o meno è tramontato al di sotto dell'orizzonte, però insomma Venere si sta avvicinando sempre di più all'orizzonte man mano che passa il tempo. Se noi però, con la magia del planetario, andiamo a raccogliere il Sole, lo raccogliamo solamente per un momento, lo raccogliamo in modo di poterlo vedere e di fare un paragone con la posizione di Venere. Ci accorgeremo che il Sole non è molto differente, Il Sole non è molto differente, quello qua che sta nascendo, lo lasciamo esattamente sull'orizzonte. Ora, circa un mesetto fa, vi ricorderete forse che abbiamo fatto questo piccolo giochino, sempre con il Sole e con Venere, però la posizione di Venere era molto differente. E perché era molto differente? Perché Venere ruota attorno al Sole e ruotando attorno al Sole, il Sole la illumina, illumina questo pianeta in porzioni differenti in funzione del periodo. Beh, in questo momento Venere sta andando, prospetticamente parlando, verso il Sole. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi che guardiamo, vediamo il pianeta che è sempre illuminato dal Sole, ma la parte che guarda verso di noi è molto scura. Quindi osservando stanotte, le prossime notti il pianeta, vi accorgerete che la situazione del pianeta non è quella di un tondo, ma è quella di una faccia di luna molto, molto, molto stretta. Siamo anche molto bassi, conseguentemente c'è anche molta turbolenza. Quindi se adesso noi torniamo con la magia del planetario, esattamente nell'ora in cui ci eravamo messi prima, ci ricordiamo che il planetario ha la capacità di farci vedere esattamente il cielo come adesso. Ora, mandiamo sotto l'orizzonte il Sole, facciamo in modo che Venere appaia sull'orizzonte più o meno come apparirebbe se riusciamo a guardare, è molto basso in questo momento, tramonta verso le 10. Fermiamo tutto e immaginiamo di avere in mano un piccolo telescopio. Se avessimo un piccolo telescopio e puntiamo laggiù, cosa vedremmo? Ecco, credo che le persone immaginerebbero, vabbè, insomma, vediamo un pallino bello luminoso, vogliamo provare? facciamolo assieme. Allora, questo è un po' l'inizio, l'introduzione, se volete, di questa serata. Oggi parleremo naturalmente di asteroidi, ma proprio come introduzione, o se volete, come antipasto alla missione DART, eccoci qua. Vedete? Questo è esattamente quello che qualunque di voi vedrebbe se avesse un telescopio con un ingrandimento di almeno 300 volte. Voi direte che è brutto. No, attenzione, questa è la natura. Perché oscilla così la falce di Venere che è minimamente illuminata? Oscilla così per due ragioni. La prima è che è molto bassa sull'orizzonte e quindi la quantità di aria che tra noi e il pianeta si presenta è molto elevata. Seconda è che siamo in un periodo, questa è un'immagine del 4 di luglio, in cui c'è molta turbolenza, proprio turbolenza climatica. E noterete anche che essendo molto basso sull'orizzonte, il pianeta ha una specie di effetto prisma, lasciatemi dire. Cioè si splittano i colori un po' nel rosso e un po' nel blu. È una cosa normalissima ogni volta che c'è qualcosa molto basso sull'orizzonte. Però questo è oggi, più che oggi, diciamo che una decina di giorni fa. Beh, ma com'era un mese fa? Vedete com'era un mese fa? Un mese fa eravamo così. Voi direte che belle adesso. Beh, quell'immagine che abbiamo visto, quella mossa, quella che abbiamo visto, che è molto realistica, è chiaro che non è bellissima da vedere. Conseguentemente, come posso dire, siccome questo è un filmato, il filmato ha tanti fotogrammi, è vero che tutto si muove, ma ci sono dei momenti in cui qualche fotogramma fisso esiste. Ci sono dei programmi molto semplici, insomma, al computer, che riescono, se tu gli dai tutta la successione di questi fotogrammi, riescono a estrarre quelli buoni e poi a sommarteli. Beh, estraendo quelli buoni e sommando, abbiamo questa situazione qua, che è un po' più bellina di prima. Però perché è interessante questa cosa? Perché vediamo come Venere, diminuendo la fase, aumenta le dimensioni. E se uno l'ha visto mille volte, va bene, non rimane stupito, però fate mente locale, 400 anni fa Galileo fu il primo a osservare questo fenomeno. E proprio per il fatto che diminuendo la fase aumentava le dimensioni, proprio questo fatto gli fece capire che Venere doveva per forza ruotare attorno al Sole come la Terra. Quindi il geocentrismo di quei tempi venne letteralmente battuto da questa semplicissima osservazione. Perché non venne mai fatta prima? Perché non c'erano i telescopi e non c'è nessun modo, visivamente parlando, di accorgersi di questa differenza di fase. È vero che, certo, si ingrandisce la dimensione, aumenta anche la luminosità in assoluto, 4.7 è una cosa abnorme, meno 4.7 è una cosa abnorme, però solamente con un telescopio, Galileo, col suo fondo di bottiglia, queste cose riusciva a vederle, si riescono a capire queste cose. Ecco perché, e ho finito l'introduzione, ecco perché questa cosa che state vedendo e che vi spiega come mai Venere si vedeva così un mese fa e come mai adesso si comincia, così un mese fa, come mai adesso si vede così, vi spiega che l'unico modo per avere questa differenza di fase e di dimensioni è di mettere il Sole al centro, Venere attorno al Sole e la Terra al di là di Venere. Un'osservazione di importanza grandiosa, una delle più importanti che abbia mai fatto la ricerca astronomica. Eppure al giorno d'oggi la possiamo fare anche noi, e se siete insegnanti, se siete studenti, fatela anche voi. È, dal punto di vista didattico, una cosa bellissima e istruttiva. Adesso veniamo alla missione DART e come spesso a me piace, partiamo in una maniera abbastanza così emblematica. Vedete, e qui siamo nel deserto. In realtà nel deserto dell'Arizona, se voi con la macchina arrivate a un certo punto, il deserto ha strade molto lunghe, la strada va da qua, a un certo punto qui c'è un cartello che ti dice che devi svoltare verso questa direzione. Il deserto è molto piatto, però c'è qualcosa di strano, perché è tutto piatto, ma qui c'è qualcosa che non è piatto, vedete? C'è come una specie di montagnola, qualcosa, e anche abbastanza ampia, saranno quasi 2 chilometri. A questo punto tu con la macchina vai, hai molta curiosità, ci mancherebbe, specialmente chi ci va per la prima volta, e quando arrivi lassù dove c'è la montagnola, ecco, i tuoi occhi rimangono esterrefatti. Perché? Perché c'è un buco, veramente un buco, di quasi 2 chilometri, profondo 300 metri, che fora il deserto, e sui bordi c'è un terreno rialzato che dimostra che quel buco è stato prodotto da un meteorite ferroso che è cascato 50.000 anni fa. Attenzione, non era grandissimo, erano 50 metri, però era ferroso. E un meteorite ferroso non si decompone facilmente quando attraversa l'atmosfera della Terra. Quindi viene giù praticamente come parte, e viene giù con 50 metri di ferro, adesso non saprei neanche dire quanto è il peso, ma sono migliaia di tonnellate, e fa questo effetto devastante. E tutto questo materiale è materiale che si è sollevato dal profondo delle ere geologiche precedenti. Io un po' di questo materiale ho tentato anche di portarlo a casa, poi mi hanno scoperto, momenti mi arrestano, perché sono rocce, io ho detto, ma sono sassi. Mi hanno detto, se tutti pigliano i sassi, alla fine non abbiamo più il cratere. Forse hanno anche ragione loro, però un po' me lo sono portato a casa. Questo per dire che il meteorite ferroso di 50 metri ha fatto una catastrofe. Se una cosa del genere casca su Milano, fa fuori Milano. Però quello che voglio dire è questo, che se un oggetto ci viene addosso, importa molto la sua composizione. Quindi è importantissimo capire qualunque oggetto che venga dal cosmo, che composizione ha. Tanto per dirvi, guardate, siamo nel 1908, lo sapete benissimo, alla fine di giugno, un oggetto di 50 metri, questa volta non è un oggetto ferroso, è una cometa, quindi un oggetto fondamentalmente ricco di ghiaccio e di polvere. Questo oggetto non arriva al suolo per la sua composizione, anzi esplode a 10 km di altezza. Esplodendo a 10 km di altezza fa una catastrofe ancora maggiore del meteocrater. Perché? Perché è un'esplosione che assomiglia molto a quella di una bomba termonucleare, abbatte decine di migliaia di alberi nella tundra sideriana, e pensate un po', questo abbattimento è tuttora presente adesso. Io non sono mai stato a Tunguska, penso che non andrò mai, perché mi dicono che ci sono delle zanzare grandi come almeno con 20 o 30 centimetri di ali, e poi c'è anche altra roba, altre brutture, e poi adesso è ovviamente impossibile andarci. Però per dirvi che un oggetto ancora di 50 metri, ma che abbia una composizione tipo cometa, può avere effetti veramente devastanti. Un oggetto come Tunguska, pensate che se fosse cascato due ore dopo, avrebbe fatto fuori Pietroburgo. Una cosa che casca su Milano fa fuori Milano, se è un residuo di cometa. Quindi la composizione è molto importante. E tanto per chiudere il discorso della composizione, e questa è una cosa molto più recente, vedete, siamo a qualche anno fa, il 15 di febbraio 2013, in questa città, sempre della Russia, capitano sempre in Russia queste cose, a Chelyabinsk, arriva proprio di prima mattina un oggetto, anche qui di una quarantina di metri, ma facciamo 50 metri per essere nello standard. Questo oggetto cosa fa? Attraversa tutta la città di Chelyabinsk, esplode, l'onda d'urto distrugge molte case e fa anche molti feriti, fortunatamente nessuna vittima, e poi si impatta nel lago di ghiaccio che sta al di là della città. E, la composizione di questo oggetto è una composizione rocciosa, cioè il meteocratere è una composizione metallica, ferrosa, un buco di 1,5 km, Tunguska è una cometa, questa è una roccia che per sua fortuna aveva una dimensione di 50 metri, ma essendo una roccia, essendo friabile ed essendo facilmente, come dire, evaporabile, quando è arrivata sulla città di Chelyabinsk, insomma, aveva praticamente perso gran parte di se stesso, e quindi un po' per l'evaporazione, un po' per l'effetto di rincuro della distruzione, ha superato la città e si è conficcato nel lago. Se non fosse stato così, avrebbero avuto questi abitanti vittime e ulteriori danni. Quindi avete capito, credo, benissimo che cosa, che capire la composizione di un oggetto che può essere pericoloso è assolutamente fondamentale. Voi direte, bella cosa, è fondamentale, e quando io ho capito la composizione che ci faccio se ne vedo uno che mi viene addosso? Ecco, cosa ci faccio? È esattamente quello che vogliamo imparare stasera. La tecnologia umana progredisce molto velocemente, però contro i pericoli dello spazio siamo ancora abbastanza, come dire, abbastanza lontani, però siccome la gente ha capito che questi pericoli non sono pericoli con la P minuscola, ma sono pericoli effettivi, la scienza planetaria si sta muovendo per cercare di fare il massimo possibile con la tecnologia di oggi. Questa mappa, vedete, è una mappa dei militari. I militari molte cose non le dicono a nessuno, specialmente sono cose che fanno un po' di paura, ma vedete, in pochissimo tempo, questa è tutta la Terra, in pochissimo tempo, guarda quanta roba è cascata sulla Terra. Certo, questo punto rosso che vedete equivale al meteorite di Chelyabinsk, va bene, gli altri sono chiaramente inferiori, però in poco tempo guardate quanta roba che ci arriva. La maggior parte, fortunatamente, brucia prima di arrivare, ma qualcosa arriva anche a terra. Fortunatamente la terra per tre quarti è acqua e per un quarto è terra, poi sono i poli, eccetera, quindi è raro che caschi qualcosa al suolo che sia molto, molto pericoloso. Però una domanda ce la dobbiamo fare. Tutti sappiamo che il sistema solare è popolato da asteroidi tra Marte e Giove, benissimo, di asteroidi carboniosi, di asteroidi metallici, di asteroidi rocciosi, ce ne sono qualcosa come 600.000. Sono tra Marte e Giove. Perché qualche volta vengono a dar fastidio a noi? Vedi, in questa mappa gli asteroidi principali sono quelli colorati in giallino, però guardate quanti ce ne sono, quelli azzurrini, che sono scattati fuori dalla fase degli asteroidi e sono esattamente dove ci siamo noi, dove c'è la Luna, dove ci sono i pianeti solidi. Quegli oggetti che noi chiamiamo NEO, cioè Near Earth Object, perché sono schizzati dalla fascia degli asteroidi? Quanti sono? Che dimensione hanno? Che composizione hanno? Questa è la domanda che ci vogliamo porre. Quanti sono? È una domanda a cui al giorno d'oggi possiamo cominciare a rispondere. Perché? Perché ci sono tanti osservatori, guardate quanti sono, che fanno questi studi e negli anni il numero di questi oggetti, che noi chiamiamo NEO, è aumentato a dismisura. Attualmente sono circa 35.000, sono tantissimi. Fortunatamente quelli pericolosi sono pochi, però sono comunque tanti come numero. Noterete come, man mano che passa il tempo, aumentano di numero, non perché aumentano loro, ma perché aumentano chi li va a cercare. Questi sono più o meno i ricercatori principali. Diciamo che con più hai uno specchio abbastanza grosso, è chiaro che vedi molto meglio. Se hai uno specchio abbastanza piccolo, vedi un po' peggio, però gli osservatori con specchi da 2,5 metri, 3 metri sono quelli che scoprono maggiormente asteroidi potenzialmente pericolosi. Le tipologie, diciamo che il 30.000 più o meno rimane, però vedete, la maggior parte sono oggetti che si sfiorano la Terra, però insomma, quando diciamo che sfiorano la Terra vuol dire che passano a qualche 10-20 milioni di chilometri, quindi dal punto di vista cosmico è comunque un passaggio vicino, però nessuno si immaginerebbe di pensare che con 20 km di distanza abbiamo dei rischi, però ce ne sono alcuni, vedete, sono questi, che si chiamano PHI, che sono quelli alla massima pericolosità. Qui cosa si intende per massima pericolosità? Si intende qualunque oggetto, attenzione, che passi sotto i 10 milioni di chilometri, attorno ai 5 milioni di chilometri. E questi sono un bel numero. Poi ci sono gli oggetti più, diciamo così, terribili, che sono le comete, perché ve l'ho detto, quando è una cometa che si avvicina, questa fa più danni di qualunque oggetto che sia roccioso o metallico. Fortunatamente le comete a rischio sono decisamente poche, almeno oggi che parliamo. Questo è semplicemente per riassumere quello che ho detto, però attenzione, diamo semplicemente il concetto principale. È evidente che con più le dimensioni sono piccole, con più oggetti sono numerosi. Quindi gli oggetti che hanno una dimensione di 10 km, tanto per dire, quell'oggetto che ha fatto fuori i dinosauri 65 milioni di anni fa, sono pochi e li conosciamo tutti. Cioè, non c'è nessun oggetto con una dimensione di 10 km che non sia noto. Li conosciamo tutti. Però la nostra conoscenza diminuisce progressivamente man mano che si va sulle dimensioni centimetriche. Quando abbiamo oggetti di 100, 200, 300 metri, li conosciamo abbastanza, ma ce ne sono moltissimi che non conosciamo. Voi direte, ma allora siamo tranquilli. E mica tanto. Perché? Perché è vero che un oggetto di 10 km fa estinzioni planetarie, però un oggetto di 200 metri che casca su Milano distrugge Milano, che casca su Washington distrugge Washington. Quindi sono moderatamente, tra virgolette, pericolosi, ma sono un grandissimo numero. E il problema è che anche gli strumenti più grandi, dalla classe dei 3 metri, come vi dicevo prima, anche quelli non sono riusciti a scoprire tutti questi. Si pensa che se ne è scoperto meno del 50%. Questo è un problema. Certo, con la tecnologia degli anni prossimi il numero anche degli oggetti piccoli pericolosi aumenterà, ma comunque il pericolo esiste. Le orbite, perché diciamo che un oggetto è pericoloso? Ci sono tre tipologie di orbite. Vi faccio vedere molto semplicemente cos'è un oggetto Apollo. Un oggetto Apollo è un qualcosa che ha un'orbita che attraversa Marte e che attraversa la Terra. Allora, se attraversa Marte non dà fastidio a nessuno. Quando attraversa la Terra non c'è. Quando attraversa la Terra non c'è, ma dagli e ridagli, dagli e ridagli. Se la Terra passa, quando lui passa, c'è l'impatto. Gli oggetti Apollo. Poi ci sono gli oggetti Amor, vedete, che sono quelli che sfiorano la Terra e attraversano Marte. Questi sono i più numerosi. Sfiorare la Terra cosa vuol dire? Vuol dire che hanno un perielio di 150 milioni di chilometri, chilometro più, chilometro meno. Ecco, questi oggetti sono abbastanza numerosi e vedrete, e ne parliamo quest'oggi, che l'oggetto su cui si è fatto il primo esperimento di deviazione è proprio un oggetto di tipo Amor. E poi ci sono anche gli Aten, che sono un po' particolari perché viaggiano all'interno dell'orbita della Terra, ma sempre attaccati all'orbita della Terra, quindi anche loro potrebbero essere pericolosi. Però fissiamoci soprattutto sugli Amor, che sono oggetti di questo tipo e che è facile capire dal punto di vista dinamico come sono. Attraversano l'orbita di Marte perché sono lontani, sfiorano l'orbita della Terra, avendo un perielio non dissimile dalla distanza Terra-Sole. A questo punto la nostra storia, la nostra bellissima storia che raccontiamo quest'oggi, la facciamo partire da qua, vedete? Siamo il 21 gennaio del 2023, voi direte, diamolo, ma perché siamo questa landa deserta sotto un cielo stellato? Perché, vedete, questo signore con un telescopio mobile, quindi un telescopio non fisso, sta guardando verso il cielo una cosa molto importante. Cosa sta succedendo? Sta succedendo questa cosa qui, che c'è un asteroide Neo, particolarissimo, che si chiama Didimo, che ha anche un satellite che si chiama Dimorfo, che passerà davanti a una stella di magnitudine abbastanza media, 14 di magnitudine, e il percorso in cui questa cosa è visibile è questo. Noterete che c'è l'Italia settentrionale e la Francia. Perché era questa cosa importante? Perché, vedete, in Italia naturalmente era brutto tempo, neanche farlo apposta, ma sulla Francia il tempo era molto buono, e in particolare nella parte estrema della Francia, vicino a Bordeaux, Paolo Tanga, che io conosco, in realtà conoscevo perché ormai lui lavora sulla Costa Azzurra, all'Osservatorio di Costa Azzurra, però Paolo Tanga, che è un grande esperto di asteroidi e anche di pianeti, ha organizzato un'osservazione di quel transito che venne ritenuta molto importante perché Didimo e Dimorfo sono un neo doppio, cioè Dimorfo e il satellite di Didimo. Siccome era il 21 gennaio di quest'anno, era già successo l'impatto con la sonda DART, e l'impatto con la sonda DART aveva il compito di dislocare il satellite. Ora, fate mente locale, c'è un asteroide che passa davanti a una stella, benissimo, succede, ma se l'asteroide è binario e se anche il satellite passa davanti alla stella, è una cosa terribilmente rara, perché potrebbe passarci il satellite, potrebbe passarci il primario, ma tutte e due è una cosa terribilmente rara. Ma Paolo Tanga, col suo gruppo che si chiama ECROS, aveva calcolato che questa cosa sarebbe successa. Ed è successa, bellissima, vedete. È successa, e allora cosa succede? Che quel signore con il telescopio aveva un fotometro, il fotometro ha misurato la luce della stella nel momento in cui il doppio neo gli passava davanti, e ha visto un calo principale, e poi dopo certo numero di secondi un calo secondario. Guardate, il calo principale dura mezzo secondo, il calo secondario dura 9 centesimi di secondo, ma i fotometri al giorno d'oggi ce la fanno. E la cosa importante è misurare la distanza da qui a qui. E perché è importante? Perché siccome la DART aveva colpito il satellite, beh, il satellite aveva cambiato l'orbita, e se il satellite cambia l'orbita, il tempo di transito dal primario al secondario deve cambiare, ed era effettivamente cambiato. Si è misurato sul campo con questo esperimento fantastico che DART aveva ottenuto un risultato ancora superiore alle previsioni. Ve lo posso anticipare, ma voi se avete anche letto, che pensate un po', il missile ha ridotto di 35 minuti il periodo orbitale, è una cosa veramente enorme, e quindi vuol dire che dal punto di vista meccanico ha funzionato bene. Quando è stato scoperto Didimo? È stato scoperto molto tempo fa, vedete, a Kitt Peak, è stato scoperto negli anni 90, si scoprono i neo in maniera molto facile, basta che guardi il cielo. Si è visto che la sua orbita è quella di un Amor. Sapete benissimo, perché l'ho spiegato prima, cosa vuol dire Amor. Si è visto che la sua percorrenza annuale è di circa 2 anni rotti, insomma un periodo non molto diverso da Marte, perché bene o male attraversa l'orbita di Marte. Però si è anche visto che quando passa al perielio rasenta l'orbita della Terra in maniera molto rischiosa. Pensate, può andare da 7 a 11 milioni di chilometri, che vuol dire proprio essere al massimo del rischio. In occasioni come queste, cioè quando si ha un transito molto vicino, questo è il momento in cui le osservazioni migliori si possono fare. E allora, vedete, quando ancora c'era il radiotelescopio di Arecibo, e poi anche il radiotelescopio di Gunston, quando un neo, cioè un oggetto pericoloso, ci passa vicino, facendo delle riflessioni radar, cioè mandi le radioonde, per esempio a 12 centimetri, e poi recepisci il riflesso, tu puoi vedere cose che non si vedono assolutamente neanche con le telecamere o con i telescopi. Cioè vedi, per esempio, c'è una riflessione primaria e poi c'è una riflessione secondaria, vedete, primaria e secondaria. E qui siamo nel novembre 2003, e perché novembre 2003? Perché in quel momento il passaggio era a una delle minime distanze di circa 7 milioni di chilometri, quindi si prestava molto bene a osservazioni con il radar, e quindi anche a accorgersi che non c'era solamente una riflessione primaria, c'era anche una riflessione secondaria. E questa riflessione secondaria, allora non era ancora stato scoperto il satellite, questa riflessione secondaria fece il giro del mondo, perché era la prima volta che un neo non solamente si avvicinava, era pure un satellite. E il satellite aveva una dimensione certamente inferiore al primario, ma non assolutamente inefficace per quanto riguarda la pericolosità. E queste sono immagini, sono belle, sono brutte, dipende dai punti di vista, però si possono anche tramutare in immagini ottiche. Vedete, questo è il primario, sono circa 800 metri, quindi non è grandissimo, ma è consistente. Questo invece è il satellite, vedete, anche qui sono meno di 200 metri, ma è un bel satellite rispetto al primario. sono tante pose fatte in tempi diversi, dove si vede che questo è veramente un satellite. Perché? Perché gli gira attorno senza allontanarsi. È un satellite che per la prima volta era al seguito di un oggetto pericoloso. Beh, questa è la scoperta del satellite, siamo nel 2003, però non basta scoprire, bisogna anche dare moltissime altre informazioni, e le informazioni vengono soprattutto da alcuni osservatori come questo e anche come questo slovacco, che sono particolarmente, come dire, equipaggiati anche come esperienza. Pensate che questi qua hanno scoperto quasi 1000 asteroidi, quindi se non lo sanno loro fare questo lavoro. Con fotometria molto fine si riesce a capire molte proprietà di questo sistema così particolare. Questo è un sistema, è una fotometria raccolta da un importante articolo di Icarus, in cui vedete, osservando l'oggetto, ma solo osservandolo, non c'è la stella che gli passa via, solo osservandolo, si vede che la luce fa questa cosa complicatissima, complicatissima. A questo punto cosa fanno gli scienziati slovacchi? Sanno che con la matematica, ci sono dei sistemi matematici che si riesce a applicare qua, estraendo i dati singoli. C'è un primo dato che è questo, c'è un primo dato che dice che c'è un oggetto che dopo un certo tempo passa davanti all'altro oggetto, cioè gli oggetti per noi che vediamo si occultano l'uno con l'altro. Cosa numero due, il primario, che è questo, vedete, è una cosa incredibile. Perché? Perché ha un periodo di rotazione di poco più di 2 ore. Ora, un oggetto che ruota in 2 ore ti fa molto pensare, come fa a ruotare così velocemente? Come può essere fatto, o perché ruota così velocemente? Il secondario, che è il satellite, ruota attorno al primario in 11 ore, quasi in 12 ore, quindi diciamo che ruota velocemente, ma in maniera normale. Mentre invece il primario, quello più grosso, ruota su se stesso, rotazione, in 2 ore e mezza, che è una cosa interessantissima dal punto di vista dinamico, per capire il perché. È successo qualcosa da quelle parti. Pittoricamente parlando, contano anche i confronti. Il satellite, vedete che si chiama Dimorfo, è grande più o meno come una piramide di Cheope. Voi direte, vabbè, insomma, non è molto grande. Sì, però se vi viene in testa la piramide di Cheope, bene non vi fa, vedete? Quindi, essendo 200 chilometri, non è una cosa da poco. Una roba che ci viene addosso sarebbe comunque un danno locale enorme, a livello di distruggere una grande città. Non parliamo poi del primario, che è quasi 1 chilometro. A questo punto la NASA capisce che la cosa è molto importante, e anche dal punto di vista didattico, senza stare qui a leggere tutte le cose, ma le diciamo dal punto di vista del senso, capisce che su questo problema bisogna andare per step. Intanto la cosa numero uno è andare a cercare questi benedetti oggetti. E allora, con tutte le osservazioni che abbiamo fatto prima, si arriva a scoprire quasi tutti, a meno che non siano molto piccoli. La seconda cosa è capire che orbita hanno. Perché, vabbè, tu li trovi, ma se poi l'orbita non è vicina a quella della Terra, non è importante, non ci vai a studiare granché. La terza cosa è capire come sono fatti. Perché abbiamo detto prima che la composizione chimica dell'oggetto è decisiva per i suoi effetti devastanti. Una volta che queste cose sono note, e per Didimo Dimorfo sono tutte note, ora puoi immaginare, questo lo fanno i militari che gli piacciono queste cose, puoi immaginare un qualche sistema per difenderti se qualcuno ti viene addosso. L'unico modo che al giorno d'oggi abbiamo per difenderci non è di tirargli un bel missile e spaccare tutto che te ne viene 10 in testa al posto che uno, ma deviarli quando sono ancora a una certa distanza. E la deviazione, però, come puoi farla? Puoi farla buttando un qualcosa di molto pesante, molto veloce contro l'oggetto, ma funziona? Ecco, è questo il diciamo così, il punto di domanda della missione DART. Funziona? DART, vedete, parte nel novembre dell'anno precedente, quindi è una missione veloce, perché parte in novembre, poi nel settembre dell'anno successivo impatta il satellite Dimorfo. È una missione innovativa da ogni punto di vista. Innovativa perché? Perché devi andare a inseguire per circa 10 mesi un oggetto arrivando a colpirlo quando è alla minima distanza, ma quando tu lo insegui lui è molto distante, hai bisogno di molta energia. Non puoi usare un sistema, un vettore normale, perché? Perché un vettore normale, ho finito il combustibile, ti impedisce di proseguire. Devi usare un motore a ioni che sia irrobustito da tantissima energia. Tantissima energia vuol dire dei pannelli solari che per la prima volta sono molto estesi, però su un missile non puoi mettere 8 più 8 pannelli solari estesi. Allora ecco, si inventano, e questa è una tecnologia nuova, si inventano dei pannelli solari arrotolati. Arrotolati, in modo che è tutto impacchettato e possa partire. Il motore a ioni che guiderà la navicella è un motore a ioni di altissima efficienza, un'efficienza che è ben nota per quanto riguarda le navicelle spaziali, ma nel caso specifico con una tecnologia che ne aumenta del 30% l'efficienza. Vi ricordo che un motore a ioni è un motore a xeno che grazie a un campo magnetico pilotato da questa energia elettrica emette ioni di xeno in maniera continua, cioè non funziona per un giorno o due giorni, funziona per mesi, mesi e mesi. Certo, la spinta è lieve, ma il tempo è dalla loro parte, l'efficienza naturalmente è migliorata. E poi però, tu devi andare a colpire un oggetto, come fai? Hai bisogno di un sensore, cioè di una telecamera, di altissima efficienza. La Draco è uno delle, diciamo così, la chiamo telecamera, ma in realtà è un telescopio, più raffinato che sia mai stato costruito. Deriva dalla tecnologia di New Horizons per quanto riguarda l'esplorazione di Plutone. Là, qual era il problema? Il problema era che doveva avere un'altissima sensibilità. Perché? Perché guardavi qualcosa che era molto povero di luce. Qui la luce ne hai, è come, sei vicino al Sole, però se mantieni questa sensibilità, anche se magari cambi il sensore elettronico, lo scopo è quello di inseguire, di trovare e pian pianino di colpire, senza sbagliare chiaramente, il satellite per vedere di modificargli l'orbita. Certo che a questo punto anche voi potete ragionare bene, io ho una navicella che pesa 600 kg, è bella grossa, tutto questo mi guida verso l'oggetto, l'oggetto lo colpisco, ma io come faccio a sapere che l'ho colpito? Come faccio? Bella domanda. E allora alla NASA hanno accettato, è stata una cosa di assoluto buonsenso, hanno accettato una proposta italiana, che è questa. Tutto questo verrà distrutto nel momento dell'impatto, ma a bordo della DART c'è un piccolo satellite fatto da una ditta italiana, un piccolo satellite che si staccherà dal complesso una settimana prima dell'impatto, che seguirà il tutto e quando l'impatto avverrà, se avverrà, con le sue telecamere, anche queste di altissima efficienza, osserverà quello che succede, cioè vedrà l'impatto, si sperava che vedesse l'impatto e mandasse a terra i risultati di questo impatto. Quindi, vedete, è un esperimento molto complicato ma di molto buon senso. L'Argotech che costruisce questi nanosatelliti è la maggior ditta come esperienza in questo campo che c'è al mondo e siamo italiani e siamo molto contenti di dire questa cosa, che spesse volte non si dice in Italia. Quando le cose sono belle ci si dimentica spesso di raccontarle. Questa è un'immagine tridimensionale che mi serve per aggiungere un'altra cosa. Questa è la Draco, la camera, vedete. Il motore a ioni funziona in maniera molto soft, però quando arrivi alla fine c'è sempre la necessità di fare delle variazioni di rotta abbastanza veloci, perché magari sei fuori di qualche decina, di qualche centinaio di metri. Allora ci sono anche degli ugelli, 12 ugelli, a idrazina. L'idrazina è un comburente efficientissimo, è un'idrazina monocomponente, che significa che tu la fai passare ad alta pressione su un catalizzatore, questa si incendia e spinge in maniera violentissima. E ci sono 50 kg di idrazina a bordo. L'idrazina, tra l'altro, è un liquido velenosissimo che bisogna caricare semplicemente all'ultimo. Però è una cosa da tenere presente questa, perché alla NASA garantiscono che questo contenitore di 50 kg di idrazina si era completamente svuotato al momento dell'impatto. Ma chi gli crede? È evidente che se tu impatti, se c'è idrazina, questo non ti pulisce bene il fenomeno. Perché? Perché può essere che esploda l'idrazina e allora non è esattamente quello che si voleva. Se ci fosse anche l'effetto dell'idrazina, che va controllato, ed è stato controllato, questo toglierebbe effetto alla dinamica pure semplice del fenomeno. Per riassumere, la riassumiamo in questo modo, c'è un sensore stellare che guida magnificamente bene per 10 mesi, c'è una camera che ha un occhio perfetto per osservare il target, cioè l'oggetto, c'è un motore a ioni di altissima efficienza e ci sono questi nuovi pannelli che si possono arrotolare, che sono una tecnologia nuova che verrà adottata da adesso in avanti per altre volte. Questo è un motore a ioni, tipicamente emette una luce abbastanza azzurrina, però siccome io ho parlato di idrazina, vi faccio vedere il container dell'idrazina, sono 12 ugelli ben sperimentati. Cosa succede? Anch'io ci ho pensato un po', ma è una cosa intelligentissima. Tu hai idrazina, NH2H4, questa idrazina viene fatta passare su un catalizzatore, è un catalizzatore brevettatissimo, ma è a base di palladio, cose del genere. Appena tocca il catalizzatore, l'idrazina esplode. Esplodendo emette un flusso di spinta, ma emette anche ammoniaca. Quindi, se tu nei gas eventualmente presenti nell'impatto trovassi ammoniaca, capisci che l'idrazina ha avuto un effetto spurio che tu non avresti voluto. Quindi è assolutamente importante anche questa verifica. E questa verifica è stata fatta. E poi vi dico com'è andata. Questo non ve lo risparmio. Ecco, questa è la dinamica del sistema. Questo è il primario ed è questo è il satellite che ruota, vedete, in 11 ore 55 minuti, 0,9 vuol dire 55 minuti, e questo invece è il DART che colpirà, se ci riesce, il satellite, siccome lo colpisce da qui, lo colpisce contro la sua rotazione, quindi lo rallenta, e siccome lo rallenta lui va un po' più in basso, e siccome va un po' più in basso la sua orbita si accorcia e ci piega meno tempo a fare una rivoluzione. Se tutto funziona, voi direte però, questa cosa può essere anche abbastanza ovvia, ma facciamo tutta questa fatica e andiamo contro un oggetto di 200 metri, ma ce ne sono 35.000 di oggetti, proprio di quello di 200 metri, sapete perché proprio di quello di 200 metri? Perché la statistica dice che sono proprio quelli da 200 a 300 metri quelli più numerosi, e c'è poco da fare, quelli più numerosi, gli istogrammi sono sempre uguali indipendentemente dal tempo, quelli più numerosi hanno proprio queste dimensioni, da 200 a 400 metri, quindi un esperimento che funzioni su un oggetto di 200 metri, un esperimento tecnicamente molto valido, perché è abbastanza probabile che il primo che ci venga addosso, io non voglio che sia domani, ma il primo che ci venga addosso ha più o meno queste dimensioni, e quindi saremo abbastanza pronti. E questa è la navicella in fase di preparazione, vedete, con i pannelli solari arrotolati. Qui ci stanno agganciando il nanosatellite, lo vedete qua? Piccolino, è grande come una scatola da scarpe, però ha fatto un lavoro fantastico. Eccolo qua, vedete? Anche lui ha dei pannelli solari, anche lui ha delle telecamere, anzi in realtà ne ha due di telecamere, anche lui ha un sistema di guida automatica nel cielo assolutamente innovativo dell'Argotech, che l'ha reso assolutamente efficiente nella sua operatività. Tutto impacchettato, vedete, e si parte. Qui siamo all'Argotech. Questi scienziati dell'Argotech di Torino stanno osservando in questa sala di controllo esattamente i segnali che arrivano dal loro mini satellite. Vi devo anche dire che sono passate alcune ore prima che si sapesse che il mini satellite aveva operato bene, ma alla fine ci si è resi conto che ha operato ancora meglio di quanto si potesse immaginare. Ci sono due camere a bordo, vedete, una camera monocromatica e una camera monocromatica ad ampio campo per vedere tanto spazio, e una camera invece a colori a campo molto più piccolo, la Duke, per vedere dettagli più fini dell'oggetto. Noterete come questa roba pesa 14 kg, non è niente dal punto di vista diciamo così effettivo, ma ogni volta che si mette qualcosa su una missione spaziale i pesi sono fondamentali. A questo punto, vedete, siamo nelle vicinanze della, diciamo così, della missione. La NASA ha fatto una bellissima diretta che è durata praticamente molte ore. È una diretta che io stesso ho visto, è un po' come un film di fantascienza, dove non sapevi come sarebbe andata a finire, perché inizialmente nelle prime ore non si vedeva nulla, perché un asteroide di un chilometro non lo vedi a distanza, poi pian pianino ti avvicini e cominci a vedere qualcosa. Non hai mai visto con gli occhi, perché con radar sì, va bene, però con gli occhi direttamente, in immagini mai nessuno aveva visto cos'era di dimorfo. Poi ci si avvicina, si va a 6 km al secondo, mamma mia, vedete? Lo rivediamo questo, Questo sono molte decine di minuti messi assieme, vedete? Si va esattamente a colpire il satellite a circa 10 metri di distanza dal punto centrale effettivo, fino a 25.000 km, il satellite non si vedeva, ha cominciato a vedersi a circa metà strada, però si vedeva semplicemente mezzo pixel, si è cominciato a capire che c'era qualcosa di anomalo nel satellite, e quando lo si è visto finalmente da vicino, si è visto che era una forma stranissima, una forma uovo. Nelle immagini sempre più ravvicinate, oltre che questa forma uovo, si è osservata un dettaglio dal punto di vista compositivo assolutamente inimmaginabile. Cioè, vedete, questo è Didimo, questo è il suo satellite, è una forma uovo, ma guardateli bene, l'uno e l'altro. Soprattutto guardate questo. Questo ha l'asse maggiore diretto verso il primario, benissimo, perché così vuole la dinamica celeste, la rotazione di 11 ore sempre con l'asse diretto verso il primario, però quando io mi avvicino molto mi accorgo di una cosa che non avrei mai immaginato. Io rimango abbastanza stupito, guardate, questi sono i Tokawa, Ryugu, Bennu, sono gli altri tre Neo visti da vicino, ne parleremo in ottobre. Guardate un po' come sono questo, come sono questo e com'è in paragone questo. Non vi sembra che abbiano tutti delle strane somiglianze? Vabbè, a parte la forma, perché strane somiglianze? Sono gli unici quattro Neo visti da vicino. Sono tutti mucchi di sassi, vedete? A settembre, quindi fra poco tempo, riceveremo dagli americani le ultime immagini di questo. I giapponesi hanno già mandato immagini di questo e anche di questo. Però questo sono quattro, sono gli unici, sono tutti mucchi di sassi, sono tutti Neo. Qui ci fa un po' rabbrividire la cosa. Perché i Neo devono essere mucchi di sassi? Uno si immaginerebbe che un Neo è un bel sassolone bello grosso, dove tu gli dai un bel botto e lo sposti. No, sono mucchi di sassi. Questo è il primario, che ha una struttura un po' particolare. Ve lo ricordate che ruotava in due ore due ore e mezza, se ricordo bene. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che ruotando così velocemente, la sua parte equatoriale, che è questa, si stira. E la forza centrifuga fa sì che verso la parte equatoriale caschi tutto il resto del materiale. In parole povere, questo oggetto non è tondo, ma è schiacciato dalla sua velocissima rotazione. Schiacciato quanto? Schiacciato quando? Ecco, questa velocissima rotazione ci fa pensare a qualcosa che possa essere collegato con il suo satellite. Ci sono anche dei crateri. Quindi questo ha l'apparenza di essere un mucchio di sassi, però è un mucchio di sassi piuttosto antico, piuttosto anche compatto. Su un mucchio di sassi fare crateri non è facile, ci vogliono delle belle botte, però sicuramente questi sono crateri, quindi sono oggetti che hanno colpito a loro volta. Nel caso invece del satellite Dimorfo, cambia tutto, vedete, ci avviciniamo, aumenta la visibilità, cose che l'umanità non ha mai visto. L'umanità non ha mai visto queste cose. Sono cose incredibili. Guardate, sono cose incredibili. Cioè, una cosa di questo tipo, per chi si interessa di queste cose, è una cosa da far sognare. Tu vedi una cosa che mai nessuno aveva mai visto nella storia dell'umanità, lo vedi da vicino. E la vedi quando mancano pochi secondi all'impatto, grazie alla camera Drago di prima. È chiaro che è un mucchio di sassi, è chiaro che è un mucchio di sassi, cioè una catasta di oggetti molto piccoli messi assieme. Vai ancora più vicino, vedete? Questo è il punto dove sta per impattare la DART, che avendo delle ali molto lunghe viene a essere coinvolta inizialmente da questi due sassi che hanno, vedete, guardate, ma signori, vi rendete conto? 200 chilometri a 7 milioni di chilometri di distanza, ma guardiamo queste cose, sono massi di 5 metri, che vediamo da vicino, e qui c'è l'impatto. Questa è una ricostruzione tridimensionale per farvi capire le quote. Le quote sono rimarchevoli per un oggetto così piccolo. A questo punto entra in gioco l'IceCube. Perché? Perché finché non succede nulla, il doppio oggetto è un singolo puntino. Quando viene colpito il satellite, e improvvisamente emerge una vampata di luce. Questo sarebbe già un successo, ma è solo l'inizio. Ci si rende conto che effettivamente è stato colpito l'obiettivo. A certo punto cosa succede? Succede che l'IceCube si avvicina, poi si allontana e vede che in conseguenza dell'impatto dal piccolo satellite emerge, come posso dire, una specie di ventaglio di materiale, un ventaglio che potrebbe essere un gran polverone sollevato, ma non è così, la cosa è molto più strana. Guardate, vedete, questo è il primario, questo è quello che succede immediatamente dopo l'impatto, ma non illudetevi, non è questa l'immagine, l'immagine è questa, cioè noi prima eravamo qua, noi vediamo qui, siamo molto vicini al primario, tutti questi getti che vanno un po' dappertutto, non si vedono mica qua, sono enormemente espansi dappertutto, ma cosa diavolo è successo qua? Nessuno si poteva immaginare una reattività così enorme su un corpo fatto di un mucchio di sassi con un oggetto di 600 chilogrammi che l'ha colpito a circa 7 chilometri al secondo. Questo è un'immagine stereo in cui si vede che guardando dalla posizione, sempre l'IceCube, guardando dalla posizione giusta, se questo è dimorfo, si espande dal punto di impatto una specie di ombrello di materiale che se ne va verso la direzione opposta. Vattene la pesca perché questo succede, ma il piccolo satellite queste cose le vede benissimo. E il problema è che si vedono anche da Terra, si vedono anche da Terra. Questa è un'immagine a colori, che vi fa vedere come il retro di Didimo ha un certo numero di cratere da impatto. Si vede benissimo anche da Terra, perché? Perché praticamente in tutto il mondo dove ci sono queste indicazioni, ci sono una ventina di osservatori che puntano Didimo nella speranza di vedere qualcosa. Guardate cosa succede qui in Sudafrica, vedete? Prima non si vede nulla, non si vede nulla, e poi si vede questo, come dire, questo ombrello che se ne scappa fuori. Così lo si vede anche meglio. È chiarissima la cosa, ma nessuno se l'aspettava. E questo materiale apparentemente sembra che se ne vada chissà dove, e invece no, perché ha preso poi una strada che nessuno poteva immaginare. Vi faccio vedere anche quest'altra immagine, vedete? Non di tutti i venti, ma praticamente tutti gli osservatori che guardavano alle Hawaii e in Sudafrica avevano questa osservabilità di questa fenomenologia. Volete che James Webb non abbia fatto qualcosa? Ma certo che ha fatto qualcosa, l'hanno puntato apposta, qui non vede nulla, non vede nulla, non vede nulla, non vede nulla, a un certo punto, quando c'è l'impatto, vede un grande flash di luce con la diffrazione dovuta alle ottiche, però è semplicemente per dirvi che si pensava di vedere poco, lo chiediamo anche a James Webb, che sicuramente con la polvere c'ha grande affinità, e si pensava che fosse l'unico che vedesse qualcosa, invece è stato uno dei tanti che ha visto qualcosa, ha visto un flash fortissimo in questa zona. E il telescopio spaziale Hubble, anche il telescopio spaziale Hubble era implicato, ma siccome Hubble può lavorare con più lungimiranza, il telescopio spaziale Hubble ha osservato per parecchie settimane con una fenomenologia che non si poteva neanche immaginare. Qui sono le prime ore, vedete, quel materiale che si staccava, altro che andarsene via, dopo alcune ore era ancora presente e tendeva a divaricarsi. E poi, vedete, questo materiale si è messo dietro il piccolo satellite, dietro, e addirittura, andando avanti nel tempo, qui siamo già un mese dopo, in ottobre, questo materiale dietro ha costituito un'autentica coda, vedete? Una coda che non andava mai via, anzi, che si complessava man mano che passava il tempo. La coda si allunga, la coda a un certo punto diventa addirittura doppia, vattene la pesca perché, forse c'è la rotazione, forse c'è qualche esplosione sulla superficie, addirittura tende a moltiplicarsi. Sta di fatto che questa coda è una coda lunga, almeno 10.000 chilometri su un oggetto di 200 metri. Tutte queste fenomenologie non si aspettava nessuno. Ecco perché vanno studiate con molta cura e anche danno informazioni supplementari molto importanti. Perché vi dico questo? Perché sta di fatto che la coda c'è in conseguenza dell'impatto. Ma avete mai visto questa foto? Questa foto è una foto di non di un neo, di un asteroide della fascia principale, quella tra Marte e Giove, quella che è lontana. Ora, ce ne sono una ventina di questi oggetti che vanno alla pesca a un certo momento, mettono la coda. Uno dice, sono comete? No, non sono comete, perché questa coda è fatta di polvere. La gente si è chiesta da sempre, ma questi benedetti asteroidi della fascia principale che mettono la coda, perché lo fanno? Io credo che dopo la missione DART lo possiamo dire. Questi asteroidi nella fascia principale mettono la coda quando qualcosa li colpisce. Non è una cosa molto frequente, ma ogni tanto avviene. E quando qualcosa li colpisce, il materiale, per una dinamica che non è ancora ben chiara, ma certamente la radiazione solare conta, per una dinamica simile a quella di DART, fa sì che questa coda sia durevole per settimane o per mesi. Guardate qua, questo è un caso classico del telescopio spaziale Hubble. Vedete, questo che qualcuno ha chiamato cometa, qualcuno ha chiamato asteroide, improvvisamente mette la coda, la parte centrale sembra disgregata, forse c'è stato un impatto, ma questa coda dura mesi, vedete? Esattamente come il discorso di Morph di Dark. Abbiamo imparato una cosa che non pensavamo, cioè come fare la coda a un asteroide, lo devi colpire in maniera molto consistente. Guardate la data, non è incredibile? Sono passati quasi 3 mesi, la coda è lì. Di Morph ha sempre la coda, adesso non c'era più perché sono passati ormai mesi e mesi, però per alcuni mesi si è conservata la coda. E certo che l'effetto sole è inoppugnabile, però questo materiale per mantenere la coda deve essere un materiale che ne alimenta la coda. E allora, diavolo, cosa succede? Va bene l'impatto, ma perché c'è un'alimentazione di polveri continue in modo che la coda rimane per così tanto tempo? La risposta è che non la sappiamo. Dovremmo guardare là, dovremmo guardare cosa è successo nel punto di impatto e renderci conto di questa cosa. È un vero peccato che naturalmente non si sia guardato, ma non si poteva guardare perché o guardi o impatti. Questo è quello che vorremmo capire. A questo punto però, non vi ho ancora detto, dal punto di vista sostanziale, l'entità dello spostamento orbitale. E per fare questo, sono vari sistemi. La prima cosa da fare, che hanno fatto a Paranal, è essere sicuri, perlomeno verificare, che l'idrazina non avesse qualche effetto, perché voi capite, l'idrazina è un potentissimo esplosivo. Se c'era ancora idrazina da quelle parti, allora è troppo comodo, è già spiegato tutto. Quindi era fondamentale che si verificasse con gli strumenti migliori, questo è il GEPUN4, cioè quello con le ottiche adattive a Paranal. Facciamo spettri e vediamo. Allora, questi due spettri, quello bianco e quello rosso, a parte qui dove sono righe della Terra, questi due spettri, prima e dopo, sono identici. Cioè, ce lo dice la spettrografia di Paranal, non c'è traccia di ammoniaca. Quindi la idrazina non è assolutamente presente. Non c'è traccia di ammoniaca nelle polveri. Quindi hanno avuto buon occhio gli americani ad assicurare che l'idrazina l'aveva scaricata tutta. Quindi non è colpa dell'idrazina, ma è una cosa che andava verificata ed era molto importante. Vi ricordo che l'idrazina è quella che, decomponendosi, dà fondamentalmente ammoniaca e anche altre cose. L'ammoniaca è facilissima da vedere dal punto di vista spettroscopico. Cosa numero due? Altra importantissima, qui siamo alle Hawaii, all'RTF, il telescopio infrarosso, lo spettro fatto, i due colori, prima e dopo, guardateli bene, prima non c'è polvere, dopo c'è una valanga di polvere, i due spettri sono identici. Questo cosa vuol dire? Questa è una cosa molto importante, perché se gli spettri sono identici, vuol dire che il materiale che si è sollevato da Dimorfo è la fotocopia del materiale che compone Didimo. Quindi vuol dire che Dimorfo è figlio di Didimo. Questa è una cosa molto importante e vuol dire che insomma bisogna escogitare qualche sistema per far nascere i satelliti dal primario. E questo sistema, secondo me, ce l'abbiamo. Vedete, se il primario è un mucchio di sassi, e ruota così velocemente, 2 ore e mezza circa, ci sono delle simulazioni che impongono che debba perdere del materiale in poche ore. Per dire, si forma il primario, è lui un mucchio di sassi, e il modo con cui si è formato l'ha messo in rotazione molto veloce, questa rotazione molto veloce l'ha appiattito sull'equatore e nel contempo ha costretto del materiale a sfuggire, ma questo materiale che è sfuggito magari si è messo in orbita, e poi ha prodotto il piccolo satellite dimorfo, che a sua volta si è condensato e ha preso la forma di uovo, perché così vuole la dinamica celeste. Quindi sicuramente deve essere figlio del primario. Abbiamo migliorato, diciamo così, l'orbita, oppure è modificato l'orbita. Qui siamo sempre a agosto, non c'è più Arecibo purtroppo. Allora anche qui si vede il primario con una riflessione molto importante, il secondario con una riflessione molto meno importante, e tutto questo permette di capire la distanza, ovvero periodo orbitale, dell'uno rispetto all'altro. Queste sono delle ricostruzioni visive di quello che era la riflessione radar, però in tante settimane si può riassumere questa cosa qua, che io vi faccio vedere. Vedete, qui siamo a Goston. Allora, vedete, sono due colori, 1 e 1,2. Allora, se non fosse cambiato nulla, saremmo qua. Se invece, siccome è cambiato parecchio, siamo qua. Idem su Green Bank. Se non fosse cambiato nulla, siamo qua. Essendo cambiato molto, siamo qua. Cioè, l'orbita è cambiata di molto. Di quanto è cambiata? Si può fare anche un conto. Loro, gli americani, sarebbero stati contenti di cambiare in 4 minuti. Dicevano, se la cambiamo di 4 minuti è un successo. È cambiata di 35 minuti. 35 minuti vuol dire una bastonata veramente importante. 35 minuti vuol dire abbassare l'orbita di 100 metri rispetto a quel chilometro e rotte, non so, ve l'ho detto, la distanza era circa 1,2 km. Quindi, se un oggetto di questo tipo ci stesse venendo addosso, se tu lo colpisci con l'irruenza che ha fatto la DART, riesci a deviarlo e lui non colpirà la Terra, perché lo devi colpire da lontano per modificargli l'orbita. 35 minuti sono tantissimi. Un modo bellissimo ed elegante per fare questa misura è questo. Vedete, questa è una simulazione, questo è il satellite, noi che guardiamo, per nostra fortuna, vediamo il satellite passare davanti al primario. Ora, quando gli passa davanti, lui entra nell'ombra e sparisce, diminuisce la luce, ma quando è davanti, la sua ombra occulta un pochettino la luce del primario. Di conseguenza, possiamo avere questa situazione: primario, prima attenuazione di luce, seconda attenuazione di luce. Lo dico più di una volta così capite. Qui c'è l'ombra, vai nell'ombra e sparisci. Qui emetti ombra e nascondi un pochettino la luce. Qui emetti ombra e nascondi un pochettino la luce. Di conseguenza la curva di luce è una doppia curva di luce, una molto più intensa e l'altra molto meno intensa. La separazione tra queste due curve di luce è ovviamente l'orbita. Si sono osservate queste fotometrie con tantissimi risultati in tantissimi osservatori. Bene, questa sembra una cosa molto complicata, però i tratti continui sono la realtà, i tratti invece tratteggiati sono il prima. Allora non c'è nulla che riguarda il prima, per dire, prima vuol dire che c'erano dei tratteggi. Quando ci sono dei tratteggi è prima, quando invece ci sono delle righe continue vuol dire adesso. Noterete come le righe tratteggiate sono tutte disassate rispetto ad adesso. Tutte disassate cosa vuol dire? Vuol dire che la distanza tra il prima e adesso è misurabile in 35 minuti, che è tantissimo, come vi dicevo prima. Quindi adesso il periodo orbitale, vedete, eravamo arrivati a 11 ore e 55 minuti, adesso siamo 11 ore e 23 minuti. Quindi questo vuol dire che si è abbassato di molto l'orbita, conseguentemente, abbassandosi molto l'orbita, vai più veloce. Se vai più veloce, anche il tuo periodo orbitale si diminuisce. Ecco, è chiaro che era molto comodo verificare, molto comodo, tra virgolette, verificare la risultanza di questo esperimento guardando il periodo orbitale. Però l'esperimento è fatto nel senso che qualunque oggetto che ci venga addosso tu lo puoi deviare con un sistema di questo tipo. E se lo devii, e lui non viene più addosso alla Terra, sempre che lo fai a una distanza sufficientemente lontana. L'ultima cosa che rimarrebbe da dire è il perché di quel putiferio che è successo. Noi abbiamo iniziato la storia con questa immagine, ve lo ricorderete. Eravamo a gennaio, il 21 gennaio, c'era questo transito di una stella abbastanza luminosa, 14ª, di Didimo Dimorfo, visibile in questa zona molto ristretta, ve lo ricorderete. Il transito è stato osservato in maniera molto, ma molto buona, qui vicino a Grenoble, nella parte più occidentale della Francia, da tutta una serie di osservatori messi lungo la fascia di totalità. Il risultato, che abbiamo visto all'inizio, è strepitosamente bello, perché vedete, c'è sia l'occultazione da parte del primario, sia l'occultazione da parte del secondario, per un calcolo rarissimo, in quel momento primario e secondario erano messi in modo che tutte e due occultassero, e siccome tutte e due occultano, la differenza di tempo tra il primo e il secondo ti dà la differenza o l'incremento del periodo orbitale. Ecco perché, iniziando con questa, diciamo così, con questo esperimento, ci piace nel contempo ritornare a rivederlo. Simulazioni o osservazioni di questo tipo sono tantissime, perché nel cielo di stelle ce ne sono tantissime. Guardate, questa mappa che vediamo, che è complicata, ma stiamo semplicemente a spiegarla, mostrano tutte le stelle possibili che faranno da occulta. Che si faranno occultare da Didimo Dimorfo quest'anno, con i tempi di occultazione che devono essere sempre di pochi secondi, e poi molte altre stelle che lo faranno il prossimo anno. Tutte queste cose messe assieme affineranno molto di più anche il 35 minuti che ho detto, che però ormai è quasi codificato come valore assoluto. Si tratta di vedere se questo periodo rimane così, oppure se ha altre variazioni, perché quella coda che non finiva mai, certamente qualcosa gli sta facendo a questo momento satellite. Qui siamo, vedete, in ottobre, era passato un mese, e già un mese dopo si aveva sentore della bontà dell'esperimento, perché qui siamo astrofili, vedete, che sempre dalla Francia vedono per la prima volta l'occultazione doppia, anche questa rarissima, con tante stelle le becchi, quelle buone, deve essere anche bello il tempo, in cui si vedeva Dimorfo e Didimo separate di un qualcosa che dopo un mese dall'impatto era esattamente quello che veniva richiesto sul dato di 35 minuti. Che tipo di cicatrice è rimasta lassù? Questo non lo sa nessuno. Questo non lo sa nessuno, perché anche con Licia Kub che ha guardato, è tutto quel polverone nascosto tutto. E qui diciamo che le ipotesi sono due: o la cicatrice è un cratere molto piccolo, di pochi metri, oppure un bel craterone di una ventina di metri. Quale dei due dice molto sul meccanismo? Ma quale dei due, se nessuno l'ha visto, come fai a dirlo? Beh, voi non ci crederete, ma quel cratere, che non è questo, e questa è una simulazione, quel cratere verrà osservato tra 2 anni. Perché? Perché di seguito a una missione DART, la ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con questa missione, già concordata precedentemente, andrà in un'orbita molto particolare attorno a Didimo Dimorfo, avrà al seguito due piccoli nanosatelliti, un nanosatellite andrà in orbita, pensate al satellite Dimorfo, l'altro andrà in orbita a Didimo, e l'orbita globale terrà sotto controllo tutto il sistema. Il progetto è di vedere cosa è successo, vedere come è fatto il cratere, se c'è il cratere, e vedere come mai è uscito così tanto materiale. Quindi, nonostante che molte cose si debbano ancora spiegare, abbiamo la capacità e sicuramente la sicurezza di trovare queste spiegazioni fra pochissimi anni. Perché è importante? Perché è molto importante avere tutti i dati a disposizione, tutti i dati, perché? Perché qui si parla di pericoli spaziali e non ci possiamo ovviamente permettere di sbagliare. Ecco, mi fermo qua a questo punto, vi ricordo che noi ci vedremo, agosto è un mese di vacanza, agosto lo trascuriamo, ci vedremo alla metà di settembre, parleremo ancora di asteroidi ma non di Neo, parleremo di asteroidi della fascia principale, perché nella nostra successione di oggetti piccoli è arrivato il momento degli asteroidi della fascia principale, che sono, forse ve l'avevo detto anche prima, circa 600.000, e sembrerebbero tutti sassi, sembrerebbero tutti poco interessanti, invece sono cose assolutamente interessanti. Sono oggetti come Cerere, come Vesta, che sono i veri e propri pianeti. Abbiamo visto che ci sono addirittura delle comete, abbiamo visto che la fase degli asteroidi è, come dire, quel qualcosa che ci racconta come siamo nati noi con tutto il sistema solare. Studiare gli asteroidi è fondamentale. E poi, lasciatemi dire, da lì vengono i Neo, e quindi capire per quale meccanismo diabolico i Neo vengono a darci fastidio nella nostra zona è assolutamente importante. Ce ne sono 35.000, sono finiti lì, oppure si continuano a formare? Ne distruggiamo un po' e poi aumentano, oppure sono finiti? Tutte queste cose sono domande che ci facciamo, sono cose importanti, sono interessanti e andremo avanti a raccontarcele assieme, divertendoci anche, e vi ringrazio.